tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Vi danno il benvenuto a Tempo dello Spirito, Luisa Nitti
e Paolo Tognina. Buongiorno, ben ritrovati.
Parola, Eucaristia e fraternità erano i punti cardine della vita spirituale della prima comunità cristiana. Il professor Ernesto Borghi, nostro ospite questa mattina, propone un commento al secondo capitolo del libro biblico degli Atti degli Apostoli.
E dopo la meditazione biblica, musica e spiritualità con la Sinfonia di Pace proposta a Lugano dalla Evangelical Chamber Orchestra, un gruppo musicale cristiano che presenta il suo repertorio in una serata a fine mese a Lugano.
Concluderemo la puntata con la rassegna stampa.
Ascoltiamo questa mattina una riflessione biblica curata da Ernesto Borghi, che è docente universitario di esegesi biblica a Napoli e a Trento. Inoltre coordina la formazione biblica nella diocesi di Lugano ed è presidente dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana.
La meditazione di Ernesto Borghi, che inaugura un ciclo di 4 appuntamenti, ci porta al cuore della prima comunità cristiana. L'ascolto della parola, la condivisione fraterna, la preghiera caratterizzano questa comunità di credenti.
Ma ascoltiamo innanzitutto la lettura del testo di riferimento tratto dal secondo capitolo degli Atti degli Apostoli. La voce è di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Erano saldamente dediti all'insegnamento degli apostoli e all'unione fraterna, alla frazione del pane e alle preghiere. Un senso di timore reverenziale era in tutti gli animi e prodigi e miracoli avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano credenti stavano nello stesso luogo e tenevano ogni cosa in comune. Vendevano proprietà e sostanze e le distribuivano a tutti, a seconda che qualcuno avesse bisogno. Ogni giorno erano assiduamente presenti nel tempio e spezzavano il pane a casa e prendevano i pasti con splendida gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e riscuotendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore, ogni giorno, aggiungeva alla comunità quelli che si lasciavano salvare.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. La seconda parte del capitolo secondo del Libro degli Atti è il discorso di Pietro. Il portavoce degli Apostoli spiega ai giudei il senso di quanto è avvenuto. In seguito, sino alla fine di questo capitolo secondo, si nota da una parte un processo che porta alla genesi del gruppo di discepoli che si aggrega al nucleo originario dei discepoli di Gesù e dall'altro le caratteristiche tipo della vita nella comunità da loro composta. Il testo che abbiamo appena ascoltato inizia con un'indicazione molto chiara. La dottrina apostolica, cioè le parole e le azioni di Gesù, risultano il punto di riferimento dei discepoli del Nazareno crocifisso e risorto, in stretto rapporto con una piena capacità di cooperazione solidale tra loro. Accanto a questo, la pratica memoriale dell'ultima cena e la consuetudine della preghiera comunitaria sono altre due caratteristiche qualificanti, collocate comunque dopo l'insegnamento degli apostoli e la comunione fraterna di cui abbiamo appena parlato. La manifestazione del divino, di cui subito abbiamo modo di avere indicazione, come dire, esprime un costante senso di rispetto nella collettività dei discepoli, e l'apostolicità dei dodici è confermata dalle loro azioni miracolose, portenti e segni, esattamente come aveva fatto Gesù, operatore di miracoli. La fede nel Dio di Gesù Cristo spinge alla condivisione di spazi e di proprietà, in presenza di evidenti necessità di qualche membro particolarmente povero. Questa comunitarietà vedeva, è il caso di dirlo, senza tradire assolutamente le radici religiose giudaiche, una familiarità effettiva con la vicenda esistenziale di Gesù di Nazareth da due punti di vista. Da una parte, la pratica liturgica legata alla memoria dell'ultima cena e, in secondo luogo, la gioiosa e schietta condivisione dei momenti di convivialità. Tutti questi comportamenti hanno, come conseguenze dirette, una spinta costante a celebrare Dio. Quindi, da una parte, abbiamo uno slancio verticale, liberamente scelto dalle singole persone, e dall'altro lato un rafforzamento sempre più rilevante dei legami con gli altri esseri umani, i cosiddetti legami orizzontali. La conclusione del brano che abbiamo ascoltato esplicita qual è il soggetto ispiratore di tutti questi atteggiamenti evangelicamente virtuosi e designa coloro che si pongono nella logica sin qui delineata, cioè vengono denominate le persone in questione come salvati. Vi è un interrogativo fondamentale a questo punto, che non possiamo non porci. Quale rapporto sussiste tra le condizioni della comunità di Gerusalemme e il ritratto che i versetti che abbiamo ascoltato ne offrono? Il quadro fornito dalle lettere dettate direttamente da Paolo negli anni 50 del primo secolo d.C. esprimeva una serie di tensioni particolarmente rilevanti all'interno delle comunità. Chi scrisse gli Atti degli Apostoli ha voluto operare, e non dimentichiamo che scrive dopo la caduta del Tempio di Gerusalemme, quindi 40-50 anni dopo la morte e risurrezione di Gesù, ha voluto operare perché la comunità di Gerusalemme, a distanza di alcuni decenni dalla vita del Nazareno, non perdesse la sua identità come Chiesa di Gesù Cristo e degli Apostoli. E a questo scopo l'obiettivo è stato ricondurre lo sguardo della comunità dei discepoli del tempo di Luca, alle origini ideali, mettendo al centro dell'attenzione dei loro membri la purezza delle radici della comunità originaria. I fondamenti religiosi e culturali giudaici erano un dato ineliminabile, ovviamente, ma il Vangelo del Signore Gesù Cristo, incarnato in Lui, sino al percorso culminante, ultima cena, passione, morte e ascensione, attraverso il culmine della risurrezione, era andato al di là di tali radici e andava quindi indirizzato in una prospettiva del tutto universale. E allora noi, concludendo questa nostra meditazione di riferimento, possiamo soltanto porre l'attenzione a alcuni aspetti qualificanti. Anzitutto il nostro brano ci dice che la parola, con la P maiuscola, udita con passione e amore, è assolutamente fondamentale. Una parola viva raccontata da testimoni veri. In secondo luogo abbiamo l'unione fraterna, la gioia di stare insieme, di ritrovarsi spesso, di ricercarsi, insomma di operare con gioia nelle relazioni gli uni con gli altri. In terza battuta, la frazione del pane, che indica la bellezza del condividere insieme il cibo, secondo dei valori che hanno l'amore fraterno al centro di tutto. E il quarto elemento, l'abbiamo visto, è la preghiera. Una preghiera che è apertura al divino, in un riferimento a un amore appassionato per tutto quello che il divino può dire alla propria vita. Questi sono ideali che interpellano la nostra esistenza. La domanda che possiamo farci, concludendo, è questa. Quale comunità cristiana può essere o diventare realmente tale, cioè cristiana, se non si costruisce ogni giorno pensando a questi valori? Buona domenica a tutte e a tutti voi.
Sinfonia di Pace, questo è il titolo della serata che si terrà a Lugano a fine maggio.
Parliamo con gli organizzatori e i protagonisti dell'iniziativa, che intende proporre un concerto di inni classici e moderni tratti dalla tradizione evangelica.
Festa di suoni, musica e spiritualità nelle note eseguite dalla Evangelical Chamber Orchestra di Milano, un gruppo di musicisti mosso dal desiderio di testimoniare la parola di Dio attraverso musica e canto. Il gruppo musicale cristiano sarà a Lugano il 28 maggio, presso la Chiesa Evangelica Riformata, per il concerto Grande sei tu, una sinfonia di pace. Questo è il titolo che è stato dato alla serata. Ci saranno 20 musicisti provenienti da diverse realtà evangeliche, con la sezione di archi, i fiati, le percussioni, il pianoforte, l'organo, il canto. Una serata per riproporre alcuni grandi classici della spiritualità evangelica, insieme ad inni più moderni, come spiega Claudio Laiso, direttore dell'Associazione Teatro della Parola, che ha promosso l'evento.
Ci siamo detti, forse è giunta l'ora di riproporre gli antichi sentieri della fede, nel senso di rievocare, di ricordare i vecchi inni che hanno accompagnato specialmente le generazioni del secolo breve passato, dell'Ottocento, così, questi ormai diventati evergreen, questi canti che ognuno di noi ha nel suo cuore, i grandi classici.
Ho raggiunto anche Daniele Giuliani, componente della Evangelical Chamber Orchestra. Mi ha spiegato come e quando nasce questo gruppo musicale cristiano.
L'idea è nata nel 2005. L'iniziativa è partita da, diciamo, tre credenti facenti parte di una comunità evangelica pentecostale. Questi tre credenti, uno sono io, Daniele Giuliani, violinista. Poi c'è mio fratello Raffaele Giuliani, che è flautista, e Luca Di Gioia, che è tenore facente parte del coro del Teatro alla Scala qui a Milano. Non solo tenore, ma anche violinista. Abbiamo deciso di fondare un'associazione che abbiamo chiamato Musicisti per Cristo, e all'interno di questa associazione abbiamo inserito questa attività. L'associazione si prefigge di promuovere non solo la musica, ma anche altre forme, diciamo, artistiche, quali la poesia, la letteratura, la rappresentazione teatrale.
L'iniziativa del 28 maggio è nata in stretta collaborazione con il pastore riformato di Lugano, Daniele Campoli. Il repertorio della serata sarà piuttosto vario. Daniele Giuliani.
Partiremo con un classico che è Forte Rocca del nostro Dio, e arriveremo anche a inni più attuali, però sempre cercando di fare quello che noi chiamiamo musica sacra, perché per musica sacra si intende sempre della musica legata a un passato remoto. In realtà questo termine, secondo me, è più appropriato, piuttosto che dire musica cristiana, che è un po' vago. Per cui l'intento, anche per quanto riguarda questo programma, è quello di fare appunto musica di qualità, portando avanti il discorso cristiano, il messaggio della salvezza.
Ad organizzare l'evento musicale, lo abbiamo detto, è l'Associazione Teatro della Parola. Sentiamo Claudio Laiso.
Di solito il Teatro della Parola produce o ha prodotto negli anni eventi teatrali proprio nel ricordo della parola biblica di Wojtyła, quando Wojtyła si è trovato studente ai lavori forzati nelle saline di Cracovia, di notte nella sua abitazione si incontrava con gli altri giovani sopravvissuti e nascostamente dai nazisti, al lume di una candela, ha ricordato la parola era Dio, proprio la parola come cultura di fede, ecco questo è il senso dell'associazione del teatro della parola. E quindi adesso si è voluto evocare la parola divina con la musica.
Con la musica si può portare testimonianza della parola di Dio, questo lo spirito della serata Sinfonia di Pace. L'orchestra cristiana, spiega ancora Daniele Giuliani, nasce con l'intenzione di predicare attraverso il linguaggio musicale.
Dopodiché c'è un altro aspetto che mi preme mettere in evidenza. Noi chiamiamo a volte anche degli esterni, dei colleghi con i quali collaboriamo anche nel lavoro, diciamo, secolare. Questo ci ha dato, diciamo, molte soddisfazioni, nel senso che questi colleghi che vengono in pratica gratuitamente sono veramente entusiasti. Quando li chiamiamo sono veramente contenti di venire e, diciamo, che vengono evangelizzati. Abbiamo dei riscontri molto positivi in questo senso, per cui anche questo aspetto è importante per noi.
Claudio Laiso, una sinfonia di pace in tempo di guerra, quanto è importante in questa fase diffondere messaggi di riconciliazione?
Questo titolo Sinfonia di Pace ci è venuto con Daniele Campoli in modo naturale, proprio appena scoppiata la guerra, quando abbiamo organizzato questo evento, quindi questa ricerca della pace. La pace in fondo è un frutto della fede e la ricerca della giustizia, il frutto della giustizia è la pace. Ecco. Quindi noi come cristiani, chiaramente come tutti, dobbiamo ricercare la pace, oserei dire forse una pace intelligente, nel senso che solo con la giustizia si ottiene la pace. Se c'è ingiustizia non avremo mai la pace.
Ricordiamo in chiusura l'appuntamento sabato 28 maggio alle ore 20, Sinfonia di Pace, presso la Chiesa Evangelica Riformata di Lugano.
Prima di chiudere la puntata diamo spazio alla rassegna stampa.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
Storie di solidarietà è il titolo del dossier del numero di maggio del mensile Voce Evangelica. Solidarietà nei confronti dei profughi in fuga dall'Ucraina e arrivati in Svizzera. In particolare il dossier concentra la propria attenzione su quanto stanno facendo le chiese riformate a Lugano, nel Mendrisiotto e nella Val Poschiavo, dove sono arrivate centinaia di persone. Il numero di maggio della Voce Evangelica si apre con un commento dal titolo provocatorio. Abbiamo ancora bisogno di una religione? A porsi la domanda e a indicare alcune piste di riflessione, il teologo protestante francese André Gunelli, il quale conclude il suo commento affermando che le istituzioni religiose sono utili a condizione che rispettino la libertà di ciascuno, offrano aiuto e non impongano pesi e catene, che abbiano coscienza dei loro limiti e della loro relatività. Ancora Ucraina, nella seconda parte del numero, con un articolo che si concentra sul sostegno alla guerra d'aggressione condotta dalla Russia, dato dal patriarca ortodosso di Mosca, Kirill. Spazio anche alle riflessioni sulla necessità di promuovere la pace, espresse dalla presidente della Chiesa Riformata in Svizzera, Rita Famos. Non arrendiamoci, non perdiamo la speranza, agiamo ovunque possiamo per la pace e per la giustizia, afferma la pastora Famos. Altri contributi riguardano la discriminazione dei protestanti in Turchia e le violazioni dei diritti umani in Etiopia. Un approfondimento è dedicato infine alla situazione in Libano alla vigilia delle elezioni. Chiude il numero Una panoramica sulla mostra dedicata al divieto delle immagini nel cristianesimo e nell'islam in corso presso il Museo Rydberg di Zurigo. Copie gratuite del mensile Voce Evangelica possono essere richieste alla nostra redazione.
La puntata di Tempo dello Spirito termina qui, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che le puntate sono riascoltabili o scaricabili dal sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione.
Grazie al tecnico Gianpietro Gilardoni che ha lavorato con noi in studio. Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, buona domenica.